Apriamo le nostre Bibbie al terzo epistolo di Giovanni. Questa è la terza epistola dell'Apostolo Giovanni, la lettera più breve nel Nuovo Testamento, solo 15 versetti. Scritto a un individuo, come Filemone. Anche questa lettera è scritta a Gaio, ma è scritto anche alla chiesa che frequentava Gaio. Quindi è un individuo, ma anche una comunità. E come tante lettere nel Nuovo Testamento, è una lettera scritta per correggere cose che non andavano in quella chiesa. E non so per voi, ma per me come pastore è incoraggiante di vedere che nella chiesa primitiva tutto non andava perfetto, no? Perché a volte noi abbiamo un concetto della chiesa primitiva sbagliato, no? Noi pensiamo alla chiesa apostolica, libro di Atti, 3.000 convertiti, miracoli, guarigione, risuscitato dai morti, ma leggendo le lettere vediamo che anche queste che sì, c'erano queste cose meravigliose, ma c'erano anche cose brutte, c'erano divisione, c'erano eresie, c'erano chiese dove c'era confusione. Come i nostri giorni, non c'è niente nuovo sotto il sole, disse Salomone, e aveva ragione. Gli stessi problemi che aveva la Chiesa primitiva, li abbiamo anche noi oggi nelle Chiese. E a volte penso che anche i fratelli, molti fratelli non sanno che anche il libro di Atti, dall'inizio del libro di Atti fino alla fine, passano 30 anni, no? Noi siamo solo qui 9 anni, io potrei scrivere tante testimonianze di cose che il Signore ha fatto meravigliose, in solo 9. Quindi fra un altro 21 anni, chissà quante cose potremo scrivere che Dio ha fatto, no? Potremmo anche noi scrivere un nostro libro di Atti, e infatti l'Apostolo Giovanni che scrisse questa lettera, alla fine del suo Vangelo disse che neanche il mondo intero potrebbe contenere tutte le cose che Gesù ha fatto. Non c'è carta, non ci sono boschi per fare la carta di scrivere le cose che il Signore ha fatto. Giovanni l'Apostolo, il discepolo che riposava sul petto di Gesù, l'Apostolo dell'amore, scrive a questo fratello Gaio, l'anziano, che è Giovanni, al carissimo Gaio, che io amo in verità. Questa parola carissimo potrebbe essere tradotto anche teneramente amato. E lui dice che io amo in verità. Scrive a questo uomo che probabilmente, ma supponiamo solo, era un leader in questa chiesa. Era uno dei anziani responsabili. Non è scritto questo. Però Giovanni sta scrivendo a questo fratello perché c'erano problemi nella Chiesa. E in questa lettera Giovanni menziona 3 persone. 2 buoni e 1 cattivo. E vogliamo un po' esaminare i buoni e i cattivi. L'anziano, il carissimo Gaio, che io amo in verità, carissimo. Io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute come prospera la tua anima. Allora, quelli che predicano la dottrina della prosperità, loro parcheggiano su alcuni versetti nella parola di Dio, e questo è uno di quei versetti, e loro, da questo versetto, hanno fatto la dottrina che se tu hai fede o se spiritualmente stai bene, allora starai bene anche con le finanze, sarai ricco e sarai anche pieno di salute e non sarai mai malato. Magari. E infatti, questo qui, quello che Giovanni sta scrivendo, non è una dichiarazione dottrinale. Invece loro lo prendono così, lo prendono fuori contesto, come tutti gli eretici. Ma semplicemente è un, come dire, tanti auguri per il buon anno. Questo era un saluto molto comune nel mondo antico, di dare questo saluto fra i fratelli. E infatti lui dice, non lo Spirito Santo, io desidero, è mio desiderio per te. Che tu prosperi in ogni cosa, goda buona salute, come prospera la tua anima. Quindi da questo comprendiamo che la sua vita spirituale andava bene. E Giovanni semplicemente diceva, io spero, prego, che come stai bene spiritualmente, puoi stare anche bene con la salute materialmente. Un augurio che potremmo fare tutti noi, a tutti i fratelli che amiamo e conosciamo, no? Tutte le persone che sono care a noi. Mi sono infatti grandemente rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli e li hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità. In quanto tu cammini in verità, non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Probabilmente Giovanni aveva evangelizzato Gaio, ha portato lui al Signore, perché lo chiama i suoi figli, spiritualmente parlando. E lui dice che non c'è più grande gioia per un padre di vedere che i suoi figli camminano nella verità. Due cose, scusate, in versetto 3. Della tua fedeltà alla verità. Quindi la tua fedeltà alla parola di Dio. No? Gesù ha detto la tua parola è verità. E in quanto tu cammini nella verità, quindi dottrinalmente era fedele alla parola di Dio, ma non era come magari noi tante volte, parlo per me stesso, no? Che predichiamo una cosa e facciamo un'altra. Ma Gaio era fedele alla parola di Dio e lui camminava secondo la parola di Dio. E Giovanni dichiarava, io non ho più gioia nel mondo di sentire queste cose, no? Magari Giovanni aveva evangelizzato Gaio, l'ha portato al Signore, e di sentire da distante altri fratelli che vantavano, no? E che gioia è per me di magari andare qui a Montebelluna perché conosco tante persone qua, anche non credenti. E magari, anche quella persona viene nel vostro gruppo, là, è una brava persona. Cioè è bello di sentire questo, no? Non è bello quando dico, ma come, quello viene da voi? Devo raccontarti tutto quello che combina. Questo non è tanto bello. Io ho sentito tutti e due di queste cose, no? Quello è uno di voi che va in chiesa. Non è bello sentire questo. Ma è bellissimo di sentire, quella persona, veramente una persona carissima. Una persona piena di amore è diverso, c'è qualcosa in quella persona, no? Mi ha scritto poco tempo fa Fabio dall'Australia. Sapete che lui e Maria stanno frequentando la scuola biblica lì, stanno preparando per andare, Dio volendo, in missione nella Papua Nuova Guinea, no? Lui come pilota missionario. E per me mi dà una grande soddisfazione, penso che tutti noi, no? Di sapere che un fratello che è nato qui, i primi anni è cresciuto qui, di sentire che adesso come sta crescendo nel Signore, nella sua parola, come sta andando avanti, e come lui, cioè da Montebelluna porterà la parola di Dio in Papua Nuova Guinea, no? È una cosa meravigliosa. Una cosa veramente bella di sentire. E anche in questa chiesa io ci sono figli che mi portano tanta gioia e ci sono figli che mi portano tristezza. No. E anche al pensiero, no? Io dico che la maggior parte dei fratelli, 95%, mi portano gioia quando penso di loro. Però c'è 5% che mi portano lutto, purtroppo. Se penso di loro, non mi vengono bei pensieri. Comunque, preghiamo per quel 5% che possono maturare nel Signore. Ma da Gaio, Giovanni sentiva solo cose belle. E vedremo alcune delle qualità in Gaio. La prima abbiamo già visto, che lui era fedele alla parola di Dio. Che lui non solo predicava, ma camminava. Uno che viveva la sua fede davanti agli altri. In versetto 5, carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai per i fratelli e per i forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro per il viaggio in modo degno di Dio. Quindi Gaio era conosciuto per uno che ospitava ministri itineranti. Uno che ospitava fratelli e anche forestieri. Questa parola è un po'... magari potrebbe ingannarci un pochettino, perché forestieri pensiamo persone stranieri. Ma qui Giovanni sta parlando di fratelli, sempre servi di Dio, ma persone sconosciute da Gaio, no? Magari mandato solo con una lettera, no? Che magari potrei io andare in India con una lettera di Chuck Smith che dice: io conosco Craig, è un nostro pastore in Italia, cioè darlo il benvenuto, no? Ai fratelli in Africa, per dire. E quindi Gaio erano che ospitavo sia fratelli che conoscevo, anche persone che non conoscevo. Avevo questo atteggiamento di ospitalità, uno dei requisiti anche per un leader nella Chiesa. Perché, come ha detto anche Domenica, noi dobbiamo tenere tutte le nostre cose, veramente le cose di Dio. Casa mia è la casa del Signore. E lui era conosciuto, i fratelli testimoniavano nelle altre chiese, siamo andati in quella città, questo fratello Gaio ci ha ospitato, ci ha dato da mangiare, abbiamo pregato insieme, che benedizione quel fratello, no? E questa è una cosa che io, a me mi porta molto piacere, che in tutti i momenti nella storia di questa comunità, quando abbiamo avuto fratelli dall'America o anche da altre parti, studenti della scuola biblica, non abbiamo mai avuto problemi di trovarli ospitalità. E voi non sapete perché magari non parlate inglese, ma i fratelli vantano di noi. No, io vado a Rochester a predicare nella chiesa di Ray, di Henry, di questi altri pastori, e loro davanti a tutta la congregazione, i fratelli a Montebelluna, come sono cari! Ci hanno fatto la pasta, ci hanno ospitato, perché tante volte magari loro hanno piano di venire qua e loro mi dicono: trovaci un albergo che non costa tanto. E io dico: ma quale albergo? Tu sarai con i nostri fratelli, no? E purtroppo devo dire che in America, sì, le chiese sono grandi, ci sono tanti fratelli, però secondo me hanno perso un po' questa cosa, no? Hanno perso qualcosa. Non tutti. Anche quando io vado lì a trovare le chiese, i fratelli mi ospitano, e anche come dice qui, in modo degno di Dio. E versetto 6... Giovanni dice: i fratelli testimoniano come hai preso cura di loro, e lui dice: farai bene a provvedere loro per il viaggio in modo degno di Dio. Quindi anche quando vanno via da casa tua, è buono che voi provvedete, gli dai qualcosa, no? Per aiutarli nei loro viaggi, per proclamare la parola di Dio. Anche noi quando vengono fratelli ospiti, sempre le diamo un'offerta per aiutarli. Versetto 7, perché sono partiti per amore del suo nome, senza prendere nulla dai gentili. Quindi Giovanni, parlando di questi missionari, questi ministri che andavano a trovare questi fratelli, È buono che voi prendete cura di loro, anche finanziariamente, che li date da mangiare, perché loro hanno lasciato tutto per l'amore di Cristo. Hanno lasciato loro la comodità della loro casa, delle loro famiglie, per portare la parola di Dio a voi e anche oltre. È buono che voi li aiutate. E qui dice, senza prendere nulla dai gentili, anche questo potrebbe, perché gentili, no, erano i non ebrei. Ma il senso qui è dai non credenti. Perché c'erano gentili fratelli, c'erano ebrei fratelli nella chiesa primitiva, la chiesa era misto, magari metà a metà. Quindi non dice che non prendevano niente dai gentili credenti, ma parla del mondo, in questo senso il mondo gentile, dai non credenti. Perché a quei tempi, e anche oggi se tu vai in Asia e vai anche un po' qui in Italia, anticamente i predicatori non cristiani, no? Ma predicatori itineranti, loro vivevano delle elemosine. E se tu vai in Asia, tu vedi in India questi uomini santi, che li chiamano, vanno in giro con lo sterco del mucche nei capelli, vanno anche nudi, in giro senza vestiti, sono uomini santi però. Non so quale santità misurano questa santità, ma loro vivono delle elemosine, loro vanno in giro a mendicare. Anche i buddisti, i monaci buddisti, se vai in Nepal, a Kathmandu, e vai al tempio buddista, come turista per vedere questa struttura, sono lì con una ciotola e loro vanno in giro e ti chiedono le elemosine. Anche qui in Italia qualche volta è venuto qualche monaco a casa mia, vuoi comprare questo calendario, mi dai qualche offerta, non so se a voi è capitato. Nell'Occidente è raro, ma nel mondo antico e nel mondo dell'Asia anche di oggi è molto comune. È una cosa quotidiana vedere questi predicatori che mendicano. Non è né degno di nostro Dio e della nostra fede, no? E quello che a me mi dà molto rabbia, il fatto nel mio paese di vedere questi telepredicatori che mendicano soldi anche dai non convertiti. E i non credenti guardano questo e dicono, ma guarda questi, no? È come beffare il Vangelo, è come dire che Dio non provvede per noi. E io posso dire, grazie a Dio, non ho mai dovuto chiedere a nessuno niente in tutti gli anni del ministero che ho avuto. Mi ricordo anche nella tenda, c'erano alcuni fratelli, magari non chiedevano direttamente, ma è una cosa vergognosa, ma avevano una tattica, no? Ah, Silvana, che bello orologio che hai. No? Che bello questo, no? E io tipo mi grattavo i denti quando sai, oh, perché fanno così? Perché era una vergogna il Vangelo. Non hai fede che Dio prenderà cura di te? Chiedi in segreto il Padre Celeste e Lui ti provvederà un orologio se ne hai bisogno. Amen. Quindi la Chiesa deve prendere cura di suoi servi. Noi dobbiamo, versetto 8, dunque accogliere tali persone per essere collaboratori nella causa della verità. Quindi anche in modo materiale noi siamo collaboratori con la parola di Dio. Questa chiesa, noi con un piccolissimo offerta mensile aiutiamo il pastore Mark Yocum lì in Kosovo. È l'unico missionario sostenuto da questa chiesa. E magari la maggior parte dei fratelli di questa chiesa non l'hanno mai visto, non lo conoscono. Però siamo collaboratori con lui nel Vangelo in Kosovo. Le anime che vengono al Signore attraverso il suo ministero saranno un frutto anche nostro, in modo molto piccolo, ma noi anche siamo collaboratori. I fratelli che danno offerta per l'affitto di questo locale sono collaboratori del Vangelo, perché il Vangelo qui ogni domenica va fuori. Anche con il denaro della Chiesa, noi, il locale lì a Santa Giustina ci hanno dato gratis, però per l'inverno diamo qualcosa per il riscaldamento, giustamente. E quello viene dalle offerte di questa Chiesa. Quindi siamo collaboratori col Vangelo nel Bellunese. E Giovanni dice, noi dobbiamo dunque accogliere tali persone per essere collaboratori nella causa della verità, quindi accogliere questi ministri, questi servi di Dio, in modo che magari noi non possiamo andare in India o Papua Nuova Guinea per predicare il Vangelo, ma dal nostro lavoro possiamo collaborare, aiutarli materialmente in modo che loro possano dedicarsi alla proclamazione della parola di Dio. Quindi questo fratello Gaio era fedele, era un servo, era un fratello di amore, era un fratello generoso, tutti qualità buoni. In versetto 9 abbiamo un altro fratello, e purtroppo non è tanto buono, e purtroppo era anche un responsabile in questa chiesa. Non è scritto che se è pastore o è un anziano nella chiesa, ma ovviamente era un leader. Ho scritto alla Chiesa, ma Dio Trefe, che ama avere il primato fra di loro, non ci riceve. Quindi questo è l'Apostolo Giovanni. Non è Craig Quam da Seattle, Washington. Questo è l'Apostolo che alla croce Gesù ha affidato sua mamma. Ha detto, questo è tuo figlio. E a lui ha detto, questa è tua mamma. Maria non è mamma di Dio, è mamma di Giovanni. C'è l'Apostolo Giovanni, questo Dio Trefe, non voleva ricevere l'Apostolo Giovanni, uno che ha camminato col Signore. Magari potremmo avere l'Apostolo Giovanni qua, saremo qui 24 ore, no? Ma non abbiamo bisogno perché abbiamo lo Spirito Santo e la parola di Dio. Ma un primo caratteristica di Dio Trefe vediamo che ama avere il primato fra di loro. Quindi lui era uno che amava la lode della gente. Lui amava di essere in vista. Essere veduto dagli altri. Lui amava accomandare gli altri. E purtroppo in molte chiese c'è una veduta del leadership, che il leadership è un luogo dove se tu riesci ad arrivare puoi comandare gli altri. Ma qui non è così. Gesù ha detto, chi sarà il più grande servo sarà il vostro leader. Una volta qualcuno mi ha chiesto quando noi dobbiamo scegliere chi sarà sul consiglio amministrativo della Chiesa. Una volta qualcuno mi ha chiesto, ma perché scegli queste persone? No? E io ho detto, sì, ci sono più di 5 persone che potrei scegliere sicuramente in queste chiese, però io ho detto, io scelgo fra coloro che stanno servendo di più nella comunità, no? Sono sempre loro alla fine dell'agape a pulire, o se c'è bisogno di coprirmi perché sono malato, o andare a Belluno, o andare qui, andare lì, a caricare la roba per il concerto, a pulire la comunità, sono loro. E la parola di Dio dice, i servi saranno i leader nella Chiesa. Questo non fa piacere uno come Dio Trefe che vuole essere lodato e vuole essere lodato e visto. Perché uno come Dio Trefe non farebbe mai un lavoro di pulire il gabinetto. Perché è nascosto il gabinetto. È un lavoro umile. E poi in versetto 10, per questo se verrò ricorderò le opere che egli fa. Quindi Giovanni probabilmente dopo questa lettera ha fatto una visita in quella comunità per mettere ordine in questa chiesa. Cianciando contro di noi con malvagie parole. Cianciando è quel verbo che cerco sempre, no? Che la moglie ciancia, no? Ciancianare. Gna 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 gna, no? Questa parola nel greco è la stessa parola che descrive per acqua che scorge le bolle, no? Che scorgono su e scoppiano dal fiume, no? C-c-c-c-c-c-c. E qui dice che questo Dio Trefe cianciando contro di noi con malvagie parole, lui parlava male dei servi di Dio. E noi dobbiamo stare molto attento di parlare male di altri, di servi di Dio, no? Perché se Dio li ha messo, e io confesso che nel passato non sono stato molto bravo in questo. Ho parlato male anche di alcuni che erano miei pastori. E il Signore mi ha ripreso, mi ha svergognato, mi ha sgridato per questa cosa. Ma io penso che noi come credenti dovremmo avere timore di Dio, no? Timore di Dio. Perché se Dio ha posto un uomo o qualcuno in una posizione, non sta a noi a criticarli e a cercare di tirarli giù, sta a noi a pregare per loro se magari non riescono a fare un lavoro così, così bene. E io ho imparato nel modo duro, no? Questa lezione. Mi ricordo una volta quando ero nella tenda in America, era la mia responsabilità di sorvegliare su tutti i lavori del montaggio e del smontaggio di questa tenda grande e di tutto il campo, caricare i camion, eccetera, eccetera, eccetera. E c'era questo fratello che lui era un grande lavoratore, ma era anche un grande criticone. E criticava anche me, dietro le mie spalle criticava come io facevo lavoro, perché sicuramente lui era ambizioso, voleva lui salire al posto mio, da parte mia potevo pure prenderla. E è capitato un trasloco, eravamo nello stato di Texas, no? E dovevamo andare dalla città di Waco alla città di Austin, che è il capitale della Texas. E non mi ricordo perché, ma c'era il fratello che era autista dei camion che doveva andare via in quel periodo. E quindi io dovevo portare il camion nella nuova città, lasciare il camion con la tenda e tutta la roba e tutti i fratelli. E col motrice dovevo tornare nell'altra città e prendere un altro camion e poi tornare. Quindi io ho preso quel fratello lì, non so se era una cosa intelligente o no, ma l'ho fatto. E ho detto, fratello, tu sarai responsabile di sorvegliare i fratelli, di scaricare il camion, di cominciare a preparare tutto. Quando io torno col camion voglio vedere tutto scaricato, tutti i pali messi e tutto pronto per tirare su la tenda. Quindi poi sono partito. Quando sono tornato, questo qua era quasi in lacrime. Gli altri fratelli stavano per linciarlo. E dopo dopo che poi io ho messo un po' di ordine, abbiamo messo giù sulla tenda, e dopo lui è venuto da me e lui ha detto: io ti chiedo perdono veramente dal profondo del mio cuore. Lui ha detto: ma quanti, come sono ribelli i fratelli, nessuno voleva ascoltarmi e tutti erano contro di me. Allora ho detto: mamma mia, io non ho mai immaginato cosa volevo dire essere il leader, no? E lui ha detto: ma non è bella la tua posizione? E lui ha confessato: io desideravo di avere la tua responsabilità, essere chiamato anziano, no? Ma lui ha detto: è difficile, ti chiedo scusa. E anche io ho fatto questa esperienza. A questo qua parlavo male dell'Apostolo Giovanni. Io non penso che potrei trovare nessun difetto nell'Apostolo Giovanni. Magari quando camminavo col Signore, no? Prima di essere nato di nuovo e battezzato con lo Spirito Santo, avevi tanti difetti. Ma nelle sue lettere sono così belle e piene di amore e di edificazione per la mia anima. Non trovo neanche un difetto in questo uomo. Ma Diotrefe non aveva nessun timore di Dio. Addirittura parlava male dell'Apostolo Giovanni. E poi, non contento di questo, alla metà di versetto 10, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma impedisce pure di farlo a coloro che li vorrebbero ricevere e li caccia fuori dalla chiesa. Quindi fratelli che vengono, servi di Dio che vengono da altre comunità, non li riceve neanche. E questo è anche un segno di un leader che è, diciamo, fuori di testa, no? Uno che vuole isolarsi. Perché Diotrefe non voleva che Giovanni veniva, che altri servi di Dio veniva? Io sono convinto perché c'era peccato nella sua vita. E lui non voleva che venivo esposto la sua malvagità. E questo era un leader nella chiesa. Vediamo che anche nella chiesa primitiva c'erano grossi problemi. Qui c'è uno che è pastore, un leader, che addirittura fratelli nella chiesa tipo Gaio, che volevano ricevere servi di Dio, non eretici o persone cattive che vogliono far male alla chiesa, persone che vogliono benedire la chiesa. Lui impediva i fratelli di ricevere questi fratelli e se li ricevevano li cacciava fuori dalla chiesa. Questo è un pastore dittatore, no? Anche quando io sono arrivato qui dall'America, un fratello mi ha ospitato e il pastore suo aveva il coraggio di dire a questo fratello: come mai hai ospitato Craig senza chiedere me prima? Che io avevo anche collaborato con questo pastore, mi conoscevo. Non è che avevo fatto mai del male. Però ci sono purtroppo anche nella Chiesa persone che vogliono controllare la vita delle persone. A me è capitato qualche volta magari di dire a qualche fratello, ma non quando veniva un fratello buono, no? No, sai, ci sono questi riunioni in giro. A me solo qualche volta, in 9 anni, magari dicevo a qualche fratello di questa chiesa, sai, quella riunione là, non so se è buono che vai a questa cosa, no? Perché io so già che cosa accadrà, solo eresie che saranno predicate. E come amo i fratelli, non voglio che vengano, devono subire cose non buone dello Spirito Santo. Gli dico: guarda fratello, tu puoi pure andare, no? C'è stato un gruppo diversi anni fa che c'era questo tipo a Milano. Ah, andiamo là. E ho detto: guarda, come lui era americano e io lo conoscevo e sapevo chi era. E io ho detto: guarda, questo è un eretico, è uno che predica cose veramente blasfema. Però io vi avviso di non andare, però, no. Come fratello, come vostro pastore, voglio proteggervi, ma non posso neanche vietarvi se volete andare e farete un'esperienza. Infatti hanno fatto una brutta esperienza. E io dopo ho detto, ma ve l'avevo detto, perché non ascoltate il pastore? Ma comunque. In versetto 11, carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non ha visto Dio. Anche l'apostolo Paolo diceva in Filippesi, seguite me come io seguo Cristo. Quindi noi possiamo prendere buoni esempi da altri credenti. Prendere il buono, lasciare il non buono. In versetto 12, Demetria ha ricevuto testimonianze da tutti e dalla verità stessa. E anche noi gli rendiamo testimonianza e tu sai che la nostra testimonianza è verace. Quindi la terza persona che viene descritto qua di Giovanni non viene scritto tanto, Demetrio, ma la mia supposizione, la mia teoria su chi è, lui è l'uomo che l'apostolo Paolo vuole che prenda il posto di Deotrife. Giovanni, io credo, ma è solo mia opinione, vuole venire là e cacciare e togliere Diotrife dal posto e mettere questo uomo Demetrio come pastore della Chiesa. Che dice che ha una buona testimonianza da tutti, quindi gli altri fratelli lo conoscono. Ha una buona testimonianza con i fratelli e dalla verità stessa, quindi la sua vita è confermata dalla parola di Dio. Come in Timoteo e Tito, i requisiti per un leader. E anche noi gli rendiamo testimonianza, quindi uno che Giovanni conosceva, e sai che la nostra testimonianza è verace. Chissà come è andato a finire, dovremmo aspettare il cielo per chiedere Giovanni e Gaio. Però vediamo anche qui il motivo per il quale Paolo disse a Timoteo non imporre troppo velocemente le mani su un altro uomo. Questo imporre le mani era dargli un incarico, no? Anche per il gruppo lì a Belluno, io sto pregando che in questo anno io posso imporre le mani su qualcuno. O un fratello di questa chiesa, o se il Signore manderà un fratello da qualche altra parte del nostro movimento, uno provato. Però è una cosa che sto pregando tanto, già sto pregando tanto, anche perché abbiamo tanti fratelli anche in altre zone che mi stanno chiedendo perché non facciamo uno studio biblico nella nostra città, no? È nostro desiderio di cominciare. Io sono venuto qui non per piantare una chiesa, ma tanti, per vedere il Vangelo che espande in tutto il Veneto. Per una cosa che faccio con molto timore di Dio. Perché voglio, cioè io e i fratelli di Treviso che sono andati con Mark per cominciare la nuova chiesa lì, non ho nessun paura che sono in brutte mani. Comprendete cosa voglio dire, no? Cioè col timore di dire, allora se io impongo questo porterà all'opera di Dio, porterà anche al di là di dove l'ho portato io fino adesso per la grazia di Dio. Invece in queste chiese si vede che qualcuno ha imposto le mani su Diotrefe troppo velocemente. perché erano orgoglioso, erano pieno di sé. Ma Gaio e Demetrio non erano così. Erano persone della parola che amavano il Signore, amavano i fratelli, e la loro vita testimoniava di questo. Allora, avendo molte cose da scriverti, ma non intendo scrivertene con inchiostro e penna. Spero però di vederti presto, allora ci parleremo a voce. La pace sia con te, gli amici ti salutano, saluti gli amici ad uno. Peccato che non ha scritto, no, perché poi potremmo avere altre cose da comprendere. Ma non ha scritto, e ha chiuso questa lettera, gli amici, non i fratelli, perché dobbiamo essere anche amici. Amen.